Ciao, sono Leonardo. Benvenuti al podcast di 9NR3. Oggi riassumerò e recensirò il libro, pubblicato originariamente nel 1963. La banalità del male Eichmann a Gerusalemme è al tempo stesso un reportage processuale, un saggio di filosofia politica e un'analisi storica del funzionamento del nazismo. Hannah Arendt seguì per il New Yorker il processo celebrato a Gerusalemme nel 1961 contro Adolf Eichmann, funzionario delle SS, coinvolto nell'organizzazione delle deportazioni degli ebrei europei. Dal confronto tra la portata dei crimini e l'aspetto ordinario dell'imputato nasce la formula che ha reso il libro celebre e controverso, la banalità del male. Arendt non riduce la gravità dello sterminio né assolve Eichmann, indaga, piuttosto, come persone apparentemente comuni possano partecipare a crimini estremi quando il linguaggio amministrativo, la gerarchia e l'ideologia sostituiscono il giudizio morale. Il volume esamina anche le questioni giuridiche e politiche sollevate dal processo. Il ruolo dello Stato di Israele nella sua messa in scena pubblica e le responsabilità maturate dentro l'apparato totalitario. Ne risulta un'opera critica, densa e ancora centrale, per comprendere il rapporto fra obbedienza, coscienza e responsabilità individuale. JTI darò i punti chiave di questo libro. Primo, la banalità del male non equivale a una banalizzazione dei crimini. La formula di Arendt è spesso fraintesa come se attribuisse carattere lieve, accidentale o insignificante al male nazista. Il suo significato è opposto: i crimini erano smisurati, ma l'uomo che ne coordinò una parte rilevante non le apparve come un demonio eccezionale, dotato di una profondità psicologica proporzionata alle sue azioni. Eichmann, nel resoconto dell'autrice, si presenta invece come un funzionario mediocre, prigioniero di formule convenzionali, dell'ambizione di carriera e dell'idea di eseguire correttamente il proprio compito. La banalità riguarda dunque la superficie mentale, da cui può scaturire un male estremo: superficialità, conformismo, uso di cliché, incapacità di confrontarsi con il significato effettivo delle proprie decisioni. Arendt insiste sul divario tra la mostruosità degli atti e la non eccezionalità dell'attore. Tale divario è inquietante perché impedisce una rassicurante separazione tra persone normali e criminali, assolutamente altri da noi. La tesi non afferma che chi obbedisce sia innocente. Eichmann resta responsabile proprio perché rinunciò a giudicare. L'assenza di motivazioni demoniache non attenua la colpa. Mostra, semmai, quanto possano diventare distruttive l'irresponsabilità e l'adattamento a un ordine criminale. Secondo, burocrazia. Linguaggio tecnico e distanza dalle vittime rendono praticabile la distruzione. Uno dei contributi più incisivi del libro consiste nell'analisi della macchina amministrativa che trasformò la persecuzione e lo sterminio in compiti organizzativi. Eichmann non viene descritto principalmente come esecutore materiale degli assassini, bensì come specialista di trasporti, procedure, autorizzazioni e coordinamento. Proprio questa collocazione evidenzia come la divisione del lavoro possa frammentare la percezione della responsabilità. Ciascuno può convincersi di occuparsi soltanto di una pratica, di un convoglio o di un ordine ricevuto, mentre l'insieme produce la deportazione e la morte di massa. Arendt mostra inoltre il peso del linguaggio eufemistico e amministrativo quando le persone diventano numeri, casi o problemi da gestire. Il danno concreto inflitto alle vittime rischia di sparire dalla coscienza di chi firma, pianifica o trasmette un ordine. Non si tratta di una condanna della burocrazia in quanto tale, ma della sua possibile subordinazione a fini disumani. Procedure efficienti e competenze tecniche non sono moralmente neutre quando servono un sistema che ha legalizzato l'annientamento. Il libro costringe quindi a chiedersi dove inizi la responsabilità di chi svolge una funzione parziale e quando l'obbligo professionale debba lasciare. Spazio al rifiuto. Terzo, il pensiero come dialogo interiore è la condizione del giudizio morale. Per Arendt, il difetto decisivo di Eichmann non è la semplice mancanza di istruzione o di intelligenza pratica. Egli sa organizzare, calcolare, adattarsi alle esigenze dell'apparato e impiegare un linguaggio apparentemente colto. Ciò che gli manca è il pensiero nel senso più esigente, la capacità di fermarsi, interrogare le parole che usa, immaginare la realtà dal punto di vista altrui e convivere con le conseguenze di ciò che fa. Sullo sfondo vi è la tradizione socratica del pensare come dialogo silenzioso con se stessi. Chi pensa non ottiene automaticamente risposte infallibili, ma rende più difficile accettare senza esame un comando ingiusto o una norma criminale. Nel mondo totalitario, invece, l'ordine del regime aspira a sostituire tale confronto interiore. Ciò che è legale e comandato dall'autorità viene percepito come doveroso, anche quando distrugge ogni criterio umano di giustizia. L'autrice distingue perciò tra l'abilità di risolvere problemi e la facoltà di giudicare. Eichmann possiede la prima, ma abdica alla seconda. Questo nucleo filosofico evita sia la spiegazione psicologizzante, sia quella puramente strutturale. Le istituzioni condizionano potentemente gli individui, ma non eliminano la loro responsabilità di pensare. La libertà morale consiste anche nel non delegare interamente la propria coscienza alla gerarchia. Quarto, il processo di Gerusalemme pone il problema di giudicare crimini contro l'umanità. Il libro non è soltanto un ritratto di Eichmann, è anche un'analisi critica del processo di Gerusalemme, della sua cornice politica e delle categorie giuridiche disponibili dopo la Shoah. Arendt riconosce la necessità di processare e punire Eichmann, giudicandolo colpevole di crimini enormi e meritevole della condanna ricevuta. Al tempo stesso, esamina la tensione tra la specificità dei crimini contro il popolo ebraico e la loro dimensione più ampia di crimini contro l'umanità. Lo sterminio mirava infatti a negare a un intero gruppo il diritto di esistere nel mondo umano. Per questo la sua portata non può essere letta solo come offesa a uno Stato o a una comunità nazionale. Arendt discute anche il modo in cui il processo fu presentato al pubblico, con il forte rilievo dato alle testimonianze dei sopravvissuti e alla memoria collettiva della persecuzione. La sua posizione ha suscitato dissensi, perché separa con rigore la funzione storica e pedagogica dell'evento dalla domanda strettamente giudiziaria sulla responsabilità dell'imputato. Questa attenzione rende il volume rilevante. Per la filosofia del diritto, un tribunale deve stabilire colpe individuali. Ma i crimini di Stato obbligano anche a ripensare il linguaggio con cui diritto, sovranità e umanità vengono definiti. Infine, le controversie sul ruolo dei consigli ebraici mostrano i limiti e le difficoltà del giudizio storico. Tra le pagine più contestate vi sono quelle dedicate da Arendt ai consigli ebraici e ad altre forme di amministrazione e rappresentanza delle comunità sottoposte al dominio nazista. L'autrice sostiene che la collaborazione forzata o negoziata di alcune strutture comunitarie con le autorità tedesche ebbe conseguenze rilevanti nell'organizzazione delle deportazioni. Il tema provocò dolore e indignazione, poiché rischiava di spostare l'attenzione dalla responsabilità assoluta dei persecutori alle vittime poste in condizioni di ricatto, violenza e quasi totale assenza di alternative. Una lettura rigorosa deve quindi evitare ogni falsa equivalenza. I nazisti progettavano e attuavano la persecuzione. Gli ebrei perseguitati agivano entro uno spazio drasticamente coercitivo. Tuttavia, la scelta di Arendt di affrontare questa materia segnala la sua volontà di non rendere la storia consolatoria e di interrogare le zone tragiche in cui l'azione umana è condizionata senza essere facilmente classificabile. Le critiche successive hanno inoltre messo in discussione alcuni aspetti della sua ricostruzione e della sua valutazione di Eichmann, evidenziandone l'antisemitismo e l'iniziativa personale. La persistenza del dibattito è parte del valore del libro, insegna che comprendere non significa attenuare la condanna e che un'interpretazione influente deve restare esposta alla verifica storica. In conclusione, la banalità del male è indicato a lettori interessati alla Shoah, alla storia del nazismo, alla filosofia politica, al diritto e ai problemi della responsabilità personale. È particolarmente utile a studenti e studiosi, ma può parlare anche a chi desideri capire come le istituzioni, il linguaggio e la pressione del conformismo incidano sul giudizio individuale. Non è una lettura introduttiva o consolatoria la prosa argomentativa. La quantità di riferimenti storici e le controversie interpretative richiedono attenzione e, idealmente, il confronto con altri studi sul processo Eichmann e sul genocidio nazista. In cambio, il libro offre strumenti intellettuali durevoli. Insegna a distinguere tra legalità e giustizia, efficienza e responsabilità, obbedienza e giudizio. Soprattutto, spinge a osservare le conseguenze morali delle azioni apparentemente parziali o tecniche. Rispetto a molte opere sulla Shoah, centrate sulla testimonianza delle vittime o sulla cronaca dell'apparato nazista, Arendt unisce il resoconto diretto di un processo a una diagnosi filosofica del comportamento burocratico. La sua originalità sta nel non cercare nell'imputato un mostro che renda il male incomprensibile, ma nel mostrare il pericolo della normalizzazione. Le sue conclusioni su Eichmann e sulle strutture ebraiche sono state e restano oggetto di importanti revisioni critiche. Proprio per questo il testo va letto con rigore, non come formula definitiva. Rimane però un'opera distinta nel suo genere, perché trasforma un caso giudiziario in una domanda radicale sulla capacità umana di pensare e giudicare. Se vuoi supportare Hannah Arendt, puoi acquistare il libro tramite il link Amazon che ho fornito nella descrizione del podcast. Dopo aver letto il libro, fammi sapere cosa ne pensi e condividi i tuoi pensieri. Ci vediamo!